Buongiorno e buonasera e buon ascolto. Benvenuti ad Allora di Amadeus. Questo è un podcast. Scaricatelo, ascoltatelo, anche quando andate per strada e riempitevi la vita. Buon ascolto.
Buonasera o buongiorno, dipende dal fuso orario in cui vi trovate in questo istante. Benvenuti ad Allora di Amadeus, stella della galassia 1, 2, 3 stream, di molto similiante ad Alfa Centauri, galassia che comprende anche quelli che roe il salotto della Morghi. Iscrivetevi al gruppo 1, 2, 3 stream, alla pagina Allora di Amadeus, al canale YouTube Allora di Amadeus tutto attaccato e diventate i nostri followers sul profilo Instagram. Ma parliamo? Che è venuta a visitarci. Per me parlare con questa signora del teatro italiano è ritornare indietro di 26 anni, ai tempi di rap. Lei è una cantatrice eccezionale, anzi una cantatrice scrittrice adesso eccezionale. Cantatrice lo dice lei, eccezionale lo dico io. Amiche e amici, Ottavia Fusco.
Ma buongiorno. Buongiorno. Benvenuto. Luca, sono felice di ritrovarti, davvero.
Anch'io.
Hai parlato di 27 anni, non diamo 27. Troppi indizi per cortesia, anagrafici.
No, se no scoprono quanti anni abbiamo.
Già.
Senti, quanto c'è di astigiano in quello che fai?
E io sono nata ad Asti. Quanto c'è di astigiano? C'è in me quello che c'è in ogni persona a proposito della sua cultura, del luogo di nascita, della famiglia, c'è nel mio lavoro me stessa e quindi certamente c'è molto asti. Ultimamente mi sono, come dire, emotivamente riavvicinata molto a questa bellissima città. Nell'anno scorso ho avuto modo di andarci più volte, anche per motivi privati, vuoi per la cena, per le fatidiche cene di classe del liceo scientifico e anche professionalmente, perché ad Asti proprio, insieme al mio adorato compagno di scuola Massimo Cotto, che è diventato un importante, come sapete, giornalista musicale, DJ, Virgil Radio e quant'altro, è scrittore, abbiamo insieme presentato i nostri due libri. Lui tra l'altro ha anche scritto nel mio libro l'introduzione. E la prima presentazione del mio libro l'ho fatta ad Asti insieme a Massimo Cotto. È stata una meravigliosa emozione. Quindi per tornare alla tua domanda di me, di Asti, cioè mio essere in vita.
Che è parte finale dell'intervista, la vita che si sente nel tuo libro.
Ti ringrazio, infatti questo è il telefono e mi sa che dovrò definitivamente spegnerlo. Scusatemi, lo spengo. Momento di attenzione.
Momento di attenzione.
E di attesa, scorri per spegnere, spento. Ok, dicevamo, il mio libro c'è tanta vita, non soltanto nupiez, come dice.
No, non nupiez, intera.
Però diciamo di vita ce n'è tanta, c'è diciamo il racconto di me stessa fino ad ora, ma soprattutto nel libro c'è la mia vita insieme a mio marito, a Pasquale Scudieri. E quindi nupiez vita proprio perché, pensa, lui aveva scritto per me una poesia che poi è diventata una canzone eseguita da noi due, lui recitando e io cantando il ritornello, che si intitola proprio Nupiez vita. E lui immaginava un distacco tra due persone che si amano e la sua poesia cominciava con amore in napoletano, perché lui è napoletano.
Come dice Massimo Cotto,
come dice Massimo, vita casa nel chiuso. e andava avanti, perché un amore è davvero un pezzo di vita e il nostro lo è stato ampiamente.
Come dice Massimo, cotto l'unione fra una sabauda e un borbonico.
Sì, sì. Non lo so se posso dire quello che sosteneva Pasquale, ma intanto ormai appunto, come dire, la scomparsa di una persona estingue qualsiasi cosa, e comunque lui è assolutamente convinto borbonico, diceva: prima di morire devo uccidere un Savoia, in mancanza di questo mi sono sposato una piemontese, e quindi...
Senti, io e te ci siamo incontrati anche una volta in treno. Tu sei un'attrice, sì. Ma che cosa rappresenta il treno per te?
Beh, è come un po' l'aereo, che io amo tanto i viaggi, perché rappresentano una sospensione del tempo, e in quanto sospensione puoi divertirti a riflettere su tutto quello che c'è in movimento fuori da quel vagone o da quella cabina di aereo. Mi piace molto la dimensione del viaggio, sia così intellettualmente ma anche fisicamente. Non mi stanco affatto, né in treno né in aereo, anche con viaggi lunghi. Ho tanto da fare con me stessa. Questo un po' sempre, mi piace stare da sola.
Senti, lo chiedo a una cantatrice. Quanto sono parenti un cantautore e un poeta?
Ma guarda, io penso che per scrivere per le canzoni ci sia una modalità diversa. Dal punto di vista così ideale sono vicinissimi, perché la canzone è poesia. Credo che ci siano delle differenze tecniche nello scrivere per una canzone e nello scrivere una poesia. Magari da una poesia si può trarre una canzone, adattandola, diciamo, ma per quanto riguarda il pensiero, l'espressività, sono assolutamente la stessa cosa. Un cantautore è un poeta. È un poeta che tecnicamente ha cambiato modo di esprimere il suo pensiero, perché è un fatto proprio di tecnica di scrittura diversa, ma tutto qua.
Un attimo. Volete tenervi aggiornati sul mondo di Allora di Amadeus? Cliccate su www.alloradiamadeus.it. Senti, qual è il tuo rapporto? Che poi in realtà ti faccio questa domanda, ma è un po' pleonastica, perché qual è il tuo rapporto col passato e quello col futuro?
Il mio rapporto è soprattutto con il presente.
È pleonastica perché si vede dal libro, è per quello che...
Diciamo, come lo definisce un filosofo, Willigis Jager, nel suo meraviglioso libro L'essenza della vita, che penso ho scoperto a casa di Battiato, ce l'aveva sul tavolo del salotto, e io l'ho preso in mano, ho aperto a caso e ho capito subito che era un libro che mi avrebbe interessato molto, e Battiato mi disse: Ottavia, questo libro è irrinunciabile per chiunque voglia fare un percorso spirituale nella propria vita, e l'ho letto, ce l'ho sempre sul tavolino del mio salotto con la dedica di Franco. E lo leggo costantemente, saltellando di qua e di là, dopo aver letto tutto e sottolineato tante cose. Una di queste, appunto, è il sacramento dell'attimo presente, dove sono convinta anch'io, credo, sia tutta la possibilità di vivere la vita con saggezza, di sperimentare la vera gioia di vivere il presente, che non significa fregarsene di quello che sarà nel futuro, ma credo che solo vivendo il presente noi possiamo davvero mettere dei segni positivi per il futuro. E il passato è il passato, sono tanti ricordi, ma il passato non è mai malinconico. Il passato significa che siamo arrivati fino qui, e noi siamo il risultato di quello che è stato nel passato. E io sono abbastanza contenta del mio passato e quindi di quella che sono nel presente. Rifarei tutto perché sennò non sarei qui a parlarne in questo modo e quindi va bene così.
Senti, a proposito di passato, ci sono un paio di elementi che mi hanno colpito. Uno, il fatto che tu ti sia innamorata del teatro con l'autobiografia di Gassman.
Oh, sì.
E poi due, lo sai, Wunderbar.
Certo. E allora, l'autobiografia di Gassman. Dunque, diciamo che io non mi sono innamorata del teatro con l'autobiografia di Gassman. Ho pensato che potesse essere possibile un giorno che io l'avrei fatto, ecco, mi ha incoraggiata molto. E si intitolava Un grande avvenire dietro le spalle, vi consiglio di leggerlo, il grande Vittorio Gassman. E io da bambina ero fissata con la recitazione, costringevo le mie compagne delle scuole elementari alle cene con i genitori, così le costringevo a preparare delle improbabili rappresentazioni recitate, danzate, cantate, dove io facevo tutto, ideavo, facevo la regia, recitavo e loro poverine mi venivano dietro, quasi costrette. Quindi diciamo che poi ho studiato musica da quando avevo 5 anni, per cui in qualche modo l'arte, gli elementi artistici erano già dentro di me. Era un sogno, non avrei mai pensato da ragazzina astigiana di una famiglia lontana, in fondo non ero figlia d'arte, non sono figlia d'arte, e quindi lo consideravo un sogno. Poi ho letto quel libro, avevo 17 anni e ho deciso di scrivere a Vittorio Gassman. E è davvero vero che i grandi sono le persone più disponibili. Io tutti i personaggi veramente grandi che ho incontrato ho sempre verificato abbiano una immensa disponibilità a concedersi. A differenza di tanti finti grandi. Comunque, Vittorio Gassman rispose alla mia letterina. Sono una ragazza di 16 anni, vorrei fare l'attrice, e avevo riconosciuto nella sua biografia tante anche manie, tanti dettagli che... No, poco presuntuosa, ero convinta corrispondessero anche a me. E questo gliel'avevo scritto nella lettera. Lui mi ha risposto, una lettera di incoraggiamento, se non che cosa successe? Che l'anno dopo Gassman era a Torino con l'Otello, e pensa, nel cast c'era un debuttante, Massimo Ghini, stiamo veramente parlando di un'era precedente. E allora io decisi che dovevo assolutamente conoscere il maestro. Quindi presi 3 biglietti, uno per me e due per i miei genitori, e facemmo questa spedizione a Torino. Io mi agghindai, ho impiegato ore a prepararmi per quello spettacolo, assolutamente decisa che avrei dovuto incontrare il maestro. E dopo lo spettacolo mi presentai in camerino, anzi mi feci precedere da un enorme mazzo di fiori, di rose, scrivendogli un biglietto, le ho già scritto una lettera, lei gentilmente mi ha risposto, verrò a trovarla in camerino. E con un'emozione pazzesca, Gassman mi aprì la porta del camerino e io gli dissi: maestro, io voglio che lei mi ascolti recitare. Stavo studiando recitazione in quel periodo, andavo a scuola a Torino, facevo il liceo, ma una volta a settimana andavo a lezione privata di recitazione a Torino, quindi avevo preparato delle cose. Mi ricordo un pezzo di Brecht, una poesia di Rilke, e gli dissi: maestro, voglio che lei mi ascolti e mi dia una sua opinione. Senti cosa è successo. Lui mi dice, Bene, oggi è domenica, chiamami venerdì all'Hotel Fiorina dove alloggio e vediamo che cosa possiamo fare. Figuratevi, io ero pazza di emozione, di gioia. Così il venerdì lo chiamai, lui si ricordò perfettamente di me, ma non solo, mi diede un appuntamento per la domenica pomeriggio, dopo la loro pomeridiana, per vederci e stare insieme, insomma. Che cosa è successo? Che in effetti io tremando, questa volta da sola, prendo il treno, appunto, prendo il treno, vado a Torino e vado a prenderlo all'uscita Artisti alle 7 di sera. Andiamo con tutta la compagnia a un aperitivo, poi a cena. Io avevo l'ultimo treno a mezzanotte e mezzo per Asti. Andiamo a cena, si cena presto, comunque in Piemonte, ma poi era finito lo spettacolo, alle 8 dopo un aperitivo siamo andati a cena, io seduta vicino al maestro, non mi ricordo, cioè, credo che tutto quello che ho mangiato avesse assolutamente lo stesso sapore, e se non che lui va e visto alle 9 e mezzo, mi guarda e mi dice: è arrivato il momento che io e te leviamo le tende. Io dico: oh santo Dio, che cosa succede adesso? Chiamo un taxi e andiamo al suo albergo. Io veramente cioè, che cosa dovevo pensare? Dio mio, adesso vado in albergo con Gassman, cosa devo fare? Insomma, in taxi mi sono rattristata. E lui mi ha passato un dito sulla fronte, mi ha detto: dopo mi racconti che cosa passa qui dentro. E io, vabbè, cioè, siamo andati in albergo nella sua suite e io ho ordinato il primo whisky della mia vita, ero, cioè, fuori di me dalla paura, dall'emozione, dall'imbarazzo, no? Insomma, lui si è seduto su un divano, io sulla poltrona di fronte a lui e mi ha detto: adesso mi fai ascoltare che cosa hai preparato. Bene, ragazzi, sono cominciate le 2 ore di lezione di recitazione più bella della mia vita. Gassman recitava per me, mi correggeva, mi dava consigli. E ad un certo punto mi chiede: a che ora è il tuo treno? E io dico: a mezzanotte e mezzo, era tipo un quarto a mezzanotte. E mi ha detto: allora ti accompagno alla stazione. E abbiamo chiamato un taxi, mi ha accompagnato alla stazione. E mentre scendevamo in ascensore, dalla sua stanza d'albergo, dove non era successo assolutamente nulla se non quello che io desiderassi, cioè che un grande maestro mi ascoltasse e mi desse la sua opinione su di me. Bene, scendendo in ascensore, lui mi disse: sai, Gabriella, perché il mio vero nome, il mio primo nome è Gabriella, e quindi non avevo ancora adottato Ottavia. Il rischio del mestiere è grande. Se fossi saggio, dovrei consigliarti di sposare un ricco industriale di Cuneo e di vivere felice. Ma per te vale veramente la pena correre questo rischio. Non rimanere ad Asti, vieni a Roma, ci rivediamo. E io gli dissi: maestro, ma forse lei, chissà, se io vengo a Roma, quando verrò, non si ricorderà più di me. Lui mi ha detto: ricordati che io ho la miglior memoria di tutto l'impero occidentale. E con questa frase mi abbracciò alla stazione e io ho preso il mio trenino per tornare ad Asti e da lì ho cominciato cioè nessuno mi avrebbe fermata. Stavo finendo liceo, subito dopo mi sono trasferita a Roma, ho rivisto Vittorio Gassman, ho conosciuto sua moglie Diletta e insomma è così, è cominciato tutto. E gli devo questa mia decisione, ecco, sicuramente la sua benedizione è stata importante, molto, fondamentale.
Senti, qual è il tuo rapporto con la radio?
Bellissimo, meraviglioso, perché io quando sono arrivata a Roma i primi lavori che ho fatto sono stati in radio con la RAI. Presentavo una trasmissione radiofonica serale su RAI Stereo, su Radio Stereo 1, mi sembra, che si intitolava Piano Bar. e io la conducevo, con me c'era un pianista che accoglieva le richieste degli ascoltatori come se fossimo in un piano bar. E lì mi ricordo, per la prima volta, provai a cantare, perché io ho sempre pensato all'attrice e alla recitazione. Poi però ho una formazione musicale, io ho imparato prima a leggere la musica che a leggere le parole, a 5 anni suonando, però non avevo assolutamente mai neanche ipotizzato di poter cantare. E mi ricordo che questo pianista, che si chiamava Agostino Fleres, mi disse: Ottavia, proviamo a fare un pezzo insieme, e mi propose una canzone adatta a chi non canta, diciamo, che era Sapessi com'è strano sentirsi innamorati a Milano. A Milano. Io tremando, forse con le parole scritte, ovviamente, tanto era in radio, così, dopo timidamente, insomma, cantai questa canzone, e anche lì non avrei immaginato che poi le mie possibilità musicali e con il canto sarebbero diventate quasi più importanti della recitazione. Diciamo che se mi chiedessero da qui in poi vuoi cantare solamente o recitare solamente, sicuramente sceglierei di cantare solamente, perché nel canto c'è, compresa la recitazione, il racconto. Mi piace raccontare in musica, e quindi pensare sempre a quello che stai dicendo. Non è difficile, per esempio, cantare in altre lingue, una volta che hai capito e hai tradotto parola per parola quello che stai cantando, e diciamo così, ti sei fatto insegnare la pronuncia, perché basta pensare, è molto facile, molto semplice, più che facile, perché non è facile, è semplice. Basta pensare a quello che stai dicendo, ma questo vale anche in italiano. Basta pensare a quello che stai dicendo e certamente ne otterrai un'interpretazione assolutamente unica, personale e interessante, soprattutto.
Un attimo. Su qualunque piattaforma, in qualunque ora del dia e della notte, i nostri podcast. Senti, qualcuno mi ha narrato che hai conosciuto Don Lurio.
Sì, ho lavorato.
Io amavo Don Lurio.
Io ho lavorato con Don. Ed è stata un'idea mia. Io sono sempre stata abituata. Vedi, un'altra cosa che, poi arrivo a Don Lurio, un'altra cosa che mi ha detto Gassman quella sera, mi ha detto: vedi, tu per come sei fatta, 1,80 di altezza, la tua struttura proprio fisica non è fatta per dire il pranzo è servito, scordati di fare che la tua carriera sarà da scritturata poco alla volta. Tu sei nata, e questo mi ha fatto un grande complimento, tu sei nata per fare la prima donna, per essere una prima donna. Quindi questo sarà però anche, potrebbe essere però anche un grosso limite, perché o te la faranno fare o dovrai costruirti da sola la possibilità, altrimenti sarà un grosso ostacolo e ti porterà addirittura forse a rinunciare a fare questo mestiere. Bene, io mi sono sempre inventata i miei progetti, e è una mia prerogativa che mi piace, perché per fortuna le idee non mi mancano. L'unica cosa, quando sento quel particolare prurito dell'idea, la passo al vaglio del caffè del mattino dopo, questo sempre, e se continua a funzionare dico: oh mio Dio, adesso bisogna farla, e lì cominciano le difficoltà, è ovvio. Comunque, tornando a Don Lurio, avevo scoperto una pittrice che ormai è ampiamente scoperta e conosciutissima, ma in quel periodo si stava appena scoprendo, che era Tamara de Lempicka, e avevo letto una biografia scritta dalla figlia Gisette, che mi aveva molto incuriosita, e mi era venuta l'idea di realizzarne uno spettacolo. Ne parlai con Mario Moretti, autore, fondatore del Teatro dell'Orologio qui di Roma, importante figura del teatro italiano come autore, e lui mi disse che era effettivamente un'ottima idea. Così scrisse questo copione. Poi si trattava ovviamente di metterlo in scena. Una sera mi trovai a cena a casa di amici e mi trovai seduta vicino al tavolo a Don Nuvio. E a quel punto è venuta un'idea folle. Gli ho chiesto di fare la regia, lui. E lui non aveva mai fatto una regia teatrale. E quindi rimase un po' anche perplesso. Però, siccome anche lui era un animo folle, mi disse di sì. Mario Moretti sgranò gli occhi e mi disse: ma sai che forse è davvero un'idea? Si incontrarono, li fece incontrare, e così nacque Tamara La Femme d'Or, che realizzammo qui a Roma, e poi andammo anche in tournée, mi ricordo, in Jugoslavia con l'Istituto di Cultura Italiano. Facemmo due teatri importanti, bellissimi, nella Jugoslavia di allora, e poi lo riprendemmo a Roma, e avevamo anche delle meravigliose critiche anche per Don Lurio, debuttante, prima e unica regia. Comunque mi ha insegnato tantissimo lui, perché allora la cosa si svolgeva così: era un flashback della figlia che poco dopo la morte della madre, Tamara, entra nello studio di pittura della madre e attraverso gli oggetti la rievoca. E io entravo e uscivo di scena per 11 volte, cambiando 11 meravigliosi abiti d'epoca. Poi Don Lurio, figurati, ci sguazzava, perché esteta com'era. E passavo dai 28 anni di Tamara, all'inizio dello spettacolo, agli 83, quando Tamara è morta. Quindi anche una bella prova di attrice, devo dire. E in uno di questi episodi c'è il racconto di Tamara con D'Annunzio. Tamara voleva fare il ritratto a D'Annunzio, voleva dipingerlo. Glielo chiese, D'Annunzio la invitò al Vittoriale, però le voleva saltare addosso in realtà. E lei non voleva starci assolutamente. Quindi io racconto in quell'episodio l'incontro tra i giorni passati con D'Annunzio, e poi la conclusione del monologo era, e l'uscita di scena per cambiarmi era: bene, lui non mi ha dato il suo viso, ma io non gli ho dato il mio corpo, siamo pari, uscita di scena. Bene, voi dovete sapere che Don mi ha insegnato come prendere l'applauso a scena aperta, secondo i passi contati su questa frase. E io ho provato, capisci, tesoro, tu, allora, bene, lui non mi ha dato il suo viso, piede sinistro avanti, testa destra, poi, ma io non gli ho dato il mio corpo, voltata di testa, passo avanti col piede destro, siamo pari, voltata, insomma, tutto una specie di partitura di passi su questa frase. Bene che voi ci crediate o no, io facevo gli esperimenti, quando facevo come mi diceva lui, l'applauso arrivava, quando facevo come provavo a fare diversamente, chissà perché, l'applauso non arrivava. E questo lo insegnava anche Edoardo, e anche tutti i grandi dicono che in scena sia la gestualità che come dire, la recitazione è una partitura musicale, e se sbagli il ritmo, se sbagli i tempi, non ottieni l'effetto che vuoi. In quel caso, con Don, grande coreografo, c'erano anche proprio i passi che lui mi indicava, e se io li invertivo non funzionava più. Bello, bello.
Senti, mi dici due parole brevemente su quello che mi riguarda, Rap.
Rap è stato il primo spettacolo che ha aperto la mia collaborazione per 10 anni con Andrea Liberovici. Andrea mi ha conosciuta veramente per caso, Allora, era il periodo in cui io lavoravo in un teatro bellissimo qui a Roma, dentro la Fontana del Gianicolo, un piccolo teatro, il teatro del XX secolo, ideato, restaurato da un autore teatrale e anche scrittore che è Gianfranco Callitherisch. E io lavoravo, diciamo così, in pianta stabile, uno spettacolo dietro l'altro al teatro del XX secolo. Chiaramente uscivano delle recensioni e che cosa è successo? Che un giorno Andrea Liberovici, tornando in treno, vedi che ricorre questo tema del treno, da Roma a Genova, dove lui abita, trova abbandonato su un sedile una copia della Repubblica di quel giorno, dove c'era una recensione di Rodolfo Di Giammarco, grande critico teatrale, sul mio spettacolo al Teatro del XX secolo, dove raccontava di questo bellissimo teatro, di questo gioiellino e dove parlava di me, e già cantavo, quindi già lavoravo con la musica, e stavo facendo uno spettacolo scritto da Callitherisch che si intitolava Diva, storia di una ragazza alta, dove cantavo e recitavo e raccontavo un po' la storia di me, diciamo, di una ragazza alta. E Andrea Liberovici lesse questo articolo e decise di contattare il Teatro del XX secolo. Chiamò Callitherisch, prese un appuntamento e incontrai Andrea, che dopo pochissimo portò un suo spettacolo di canzoni proprio, credo si intitolasse, al teatro. Io mi innamorai della sua bravura, del suo talento, davvero. E dopo pochissimo lui inventò, siccome aveva aperto una collaborazione con il poeta, il grande Edoardo Sanguinetti, il grande professore, che anche lui ci ha lasciati, veramente, 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 una generazione andata ormai quasi completamente. E scrissero insieme questo spettacolo musicale a due personaggi che si intitolava Rap. E debuttammo insieme, mi propose questa cosa e io accettai, debuttammo insieme al teatro di Luzzati, al Teatro della Tosse a Genova, e da lì incredibilmente ci prese Luca Ronconi al Teatro di Roma, insomma, facemmo una tournée. Avevamo cominciato portando gli elementi di scenografia, compresa una rete per piselli che montata in scena prendeva le luci in un modo straordinario, una gigantesca carota di polistirolo,
Me la ricordo.
sì, veramente uno spettacolo folle, ma che ebbe un grandissimo successo teatrale. Ecco, intendiamoci, davvero riuscimmo a calcare le più importanti scene italiane in quella stagione, e da lì cominciò la mia collaborazione con Andrea, durata, con il professor Sanguinetti, durata 10 anni. Fondammo la compagnia Teatro del Suono, e beh, periodo di creatività straordinario, straordinario, uno spettacolo più bello e più sorprendente dell'altro.
Un attimo. Scaricate nell'oscurità i podcast di Allora di Amadeus. Amateli. Senti, parliamo del libro. Allora, parlo un attimo io. Questo libro io letto velocemente, però ha un pregio. Scorre bene.
Grazie.
Scorre bene, te lo dico, guarda, esco dal mio ruolo di anchorman e rientro in quello di professore di italiano. Scorre bene,
Grazie,
scorre,
beh,
scorre,
bellissimo,
scorre
è importante per un libro.
bene. Scorre bene e soprattutto è vero, ci sarà il passato, ci sarà il ricordo, ci sarà tutto quello che vuoi, ma c'è tanta vita. A partire dall'impostazione di acrostico.
Sì, ma posso fumare una sigaretta in
Sì.
studio?
Senti, io ti
Allora,
faccio ti farò tu dimmi.
spieghiamo, perché io mi sono ispirata al nomen Omen di antica romana memoria, secondo cui nel nome si era chiusa la personalità e il destino di una persona. E così ogni lettera del nome Pasquale Squitieri, appunto, mi ha ispirato un capitolo, un argomento, una libera associazione per raccontare Pasquale e la nostra vita, il nostro pezzo di vita, appunto.
Senti, ora io ti faccio delle domande. Brevi, tanti quanti sono i capitoli del libro. Che cos'è la provocazione?
Pasquale era un provocatore nato e si divertiva tantissimo. La provocazione, per esempio, lui che tutti hanno tentato di etichettare Pasquale, questo straordinario uomo libero, spirito libero. Uno degli epiteti era fascistone.
Me lo ricordo.
Perché Pasquale era stato eletto senatore tra le fila di Alleanza Nazionale. Bene, lui diceva, il mio amico Fausto Bertinotti non me l'ha chiesto, e Fini sì, e io ho accettato ed è diventato senatore per Alleanza Nazionale, perché lui non era un fascistone, lui era curioso come tutte le grandi intelligenze e voleva capire il meccanismo del potere dall'interno, quanto di meglio farsi eleggere senatore, approfittando ovviamente della sua popolarità, era stato molto votato. E pensa che Pasquale, che poi nasceva dall'estrema sinistra, una sera a cena a casa di Vittorio Cecchigori, ed era stato il produttore di tanti film di Pasquale, incontravamo spessissimo Fausto Bertinotti e sua moglie Lella, e Fausto, incontrandoci una sera, disse: "Ah, Pasquale, quando torni con noi?" E Pasquale rispose: "Fausto, ma li hai visti i miei film? Li hai visti tutti? Ma sì. Ti risulta che io abbia cambiato idea? Beh, no. Ecco, sono passato solo a un fascismo più moderato."
Pasquale. Sì, sì.
Le provocazioni.
Senti, che cosa sono gli amori? Che cosa erano? Cosa sono?
Sono pietre vita.
Sì.
Questo è assurdo, sono assurde le gelosie pregresse, davvero Pasquale era molto più grande di me. Pasquale ha avuto una vita sentimentale molto attiva prima di me. Certo, è ovvio, ha avuto i suoi piezze di vita, io ho avuto il mio, il nostro. Conservo molto gelosamente, di questo sì che sono gelosa, del nostro piezzo di vita. Sì.
Che cos'è la spiritualità?
La spiritualità è l'unico modo per affrontare la vita. Spengo sta sigaretta perché intanto non riesco a fumarla. È l'unico modo per affrontare la vita in modo tale che la vita valga la pena di essere vissuta. Senza spiritualità, secondo me, non si vive. Viviamo all'1% delle nostre potenzialità. Senza affrontare la vita con un... Intendiamoci, non sto parlando di religione, sto parlando di spiritualità, dell'essenza della vita. Se non ci domandiamo e cerchiamo di andare a fondo in questo, secondo me non viviamo, viviamo così, biologicamente, ma ci perdiamo tanto, tanto, tanto.
Che cosa intendeva con cosa intendevate con quotidianità? Perché è più bello parlare al plurale.
Divertimento, mai un attimo di noia, scontri, riappacificazioni, scambi intellettuali dal caffè della mattina alla cena della sera. Pensa che ogni tanto riuscivamo a litigare persino sui massimi sistemi. Queste discussioni cominciavano più o meno sempre intorno alle 10 di sera, io sul mio divano, lui sul suo, e siccome io sono una grande appassionata di astrofisica, cominciavamo dei discorsi sulla, appunto, sulla spiritualità, sulla corrispondenza tra la scienza, la fisica quantistica e la insomma, ognuno di noi aveva la sua opinione e poco alla volta si, come dire, evidenziavano le differenze e quasi regolarmente le discussioni finivano verso mezzanotte con me. Non hai capito un cazzo? Non hai capito un cazzo tu? Vaffanculo, vaffanculo, sbadabam, sbadabam, le porte delle nostre camere che sbattevano. Quotidianità, anche questo. Cioè, era alta quotidianità la nostra, diciamolo.
Senti, U sta per ultimi giorni, no?
Dunque, Pasquale aveva, pensate, vinto un tumore al polmone inoperabile da ormai quasi 8 anni ed è morto per le conseguenze di un incidente d'auto e abbiamo avuto 1 anno e mezzo di calvario, sempre peggio, sempre peggio, sempre peggio, fino all'ultima settimana, all'ultimo ricovero, quando poi alla fine l'allettamento è stata poi la causa della scomparsa di Pasquale. E io racconto in questo capitolo, sì, proprio gli ultimi giorni, ho scelto la forma di diario, proprio raccontando, dividendolo in giorni, dal giorno del ricovero, quindi una settimana, giorni, ore, minuti, è stato l'unico modo che ho trovato per riuscire a raccontare, perché non è stato molto difficile, ma ho dovuto rimergermi in alcuni dettagli che sono stati strazianti, ma non potevo raccontarli diversamente, non avrei saputo come riassumerli se non riviverli proprio attimo per attimo fino alla sua morte.
La seconda A è ancora un po'.
Sì, perché con tutte le vicissitudini mediche che abbiamo passato, ogni tanto Pasquale amava molto García Lorca e citava spesso la poesia "È l'ora di partire", eccetera, eccetera, non me la ricordo. Comunque la frase era "È l'ora di partire" e lui lo diceva ogni tanto, attaccavano, "è l'ora di partire", e io gli rispondevo, era diventata quasi una scaramanzia, e io gli rispondevo no, ancora un po', ancora un po', e dai, su, poi aggiungevo, guarda che soddisfazione sarebbe se morissi prima io di te, vorrei proprio vedere, e lui mi diceva, io non sopravvivo una settimana. Ma comunque, diciamo, in sintesi la frase era "è l'ora di partire" e il mio no, ancora un po', ancora un po'. Quindi la seconda A di ancora, la seconda A di Pasquale Spitieri è ancora un po', dove racconto appunto le nostre vicissitudini mediche, la guarigione dal tumore, quello che è successo e come sia stata affrontata questa tragedia, che ci siamo, però ne siamo usciti vincenti, fortemente vincenti, e il destino, il caso, ha voluto che la causa della sua scomparsa fosse tutt'altra, un'automobile in questo caso.
Libertà, immagino che, essendo uno spirito libero, sia detto di suo.
Sì, è detto di suo. Io ho imparato molto da Pasquale, perché ho imparato che vale la pena essere liberi di quello che si è e non avere paura di esserlo fino in fondo. Anche qui forse torniamo al concetto di spiritualità e a quello che valga la pena essere nel corso della nostra vita. E la libertà è grandissimo traguardo. Che lui ha ampiamente raggiunto, non ci sono dubbi, era il più grande spirito libero che abbia mai incontrato e credo che non incontrerò mai.
Eros.
Wow, era uno strafigo pazzesco, Pasquale. Mamma mia, tanto. Dal primo momento in cui l'ho visto, che mi ha folgorata con questi occhi meravigliosi turchesi, quella bocca morbida, meravigliosa che aveva, gli zigomi alti, insomma, vabbè, mostra figo. Innamorata come una cretina, cioè proprio... Bene, detto ciò, l'eros però non è soltanto sesso, l'eros lo si può trovare in qualsiasi momento della nostra giornata, in questo noi eravamo straordinariamente erotici, e fa parte anche qui del discorso, pensa, come la spiritualità ritorni sempre, il sacramento dell'attimo presente, il viverlo pienamente è eros. Quindi poi nel capitolo, il capitolo, devo dire, mi è riuscito piuttosto bene questo capitolo.
Sì.
Dove, perché non era mica semplice da affrontarlo. Come racconti, infatti no, guarda, vi assicuro, siccome le bozze del libro le avevo stampate e le avevo date qualche mese fa alla mia mamma da leggere, e ho opportunamente estratto i fogli del capitolo È come Eros, per cui la mamma non li ha letti. Poi però ha letto il libro e non mi ha detto nulla, ma si sarà sicuramente accorta che c'era, che era comparso
capitolo in più.
Un capitolo in più. Comunque devo dire che mi è riuscito bene, perché vabbè, ho preso spunto da quella che noi consideravamo la nostra canzone erotica per eccellenza, che era Sting, e Desert Rose, dove c'è il cantante magrebino che fa degli assoli bellissimi, insomma quella era la nostra canzone erotica per eccellenza, e parto da questo spunto per raccontare il nostro Eros, che come ripeto non era certamente soltanto sesso, era vita.
Solitudine. Immagino che un uomo libero spesso sia anche solo.
Certamente anche Pasquale era un uomo al quale piaceva la solitudine, come piace a me, cioè, sapeva vivere bene, benissimo con se stesso. Quel capitolo solitudine devo dire che riguarda forse più me, il racconto di quello che è accaduto dopo, quando i conti con una solitudine dolorosa non li avevo mai fatti, ed è stato veramente brutto, veramente terribile. Diciamo che immediatamente dopo la morte di Pasquale il lavoro mi ha tenuta molto impegnata, per fortuna. Abbiamo realizzato una tournée di 9 mesi su un'idea un po' sadica, devo dire, di Pasquale, ma colpa mia che sono masochista, perché negli ultimi mesi Pasquale una sera mi ha detto: Ottavia, tu devi riprendere a lavorare, io voglio riprendere a lavorare. Non smetteva mai di progettare. Mi piacerebbe dirigere Claudia Cardinale, MDA, e te in teatro. E che cosa ci possiamo inventare? E io ci ho pensato un attimo, poi ho detto, ma ridendo, ho detto, ma amore, sì, certo, se facessimo la strana coppia di Neil Simon nella versione Fendini, ma lo sai che è davvero un'idea geniale. E così il giorno dopo chiamò una produzione, si avviò tutta la produzione, poi Pasquale è mancato qualche mese dopo, lo spettacolo l'ha rilevato come regia il suo aiuto regista Antonio Mastellone, e io e Claudia abbiamo affrontato insieme 9 lunghi mesi di tournée nei più grossi teatri, importanti teatri italiani, da Sistina di Roma in su e in giù. Quindi diciamo che io professionalmente sono molto riconoscente alla Cardinale, perché diciamo senza il suo nome non avremmo avuto quei teatri, questa tournée così. Io ho vinto il premio Flaiano per il teatro grazie alla mia interpretazione di quella pièce, molto divertente. Io avevo il ruolo di quello che nel film è Walter Matthau, il pasticcione che ha i tramezzini che camminano da soli nel, nel frigo. E, finita la tournée, difficilissima dal punto di vista emotivo, perché i miei rapporti con Claudia non erano, non sono mai stati, diciamo, meravigliosi, e mi sono trovata sola, davvero sola, in casa, senza lavorare, e lì ho avuto un crollo verticale durato un anno e mezzo. È stata durissima, ho toccato il fondo, ma sono risalita, e quindi sono risalita e rimettendo insieme i cocci anche della mia capacità di stare sola, del mio talento, scoprendone anche altri, per esempio in questa pandemia, oltre che aver scritto un libro, ho scoperto anche di la scultura, meraviglioso talento che mi sono ritrovata ad avere per modellare le forme. E poi io ho cominciato a studiare la batteria, il sogno che avevo da sempre. Comunque, detto ciò, sicuramente il capitolo S come solitudine forse riguarda più me, che Pasquale, ci sono tanto io anche in questo libro.
Iket Nunc, qui e ora.
Qui e ora, ecco, decisamente tutto quello che abbiamo detto, richiamandoci tante volte alla spiritualità, la capacità di vivere il presente, il sacramento dell'attimo presente, come scrive Willy Sager. È un must della mia vita questo. Ce ne dimentichiamo tanto spesso durante le nostre giornate, e io ogni tanto faccio proprio lo sforzo di tornare al presente, a quello che sto vivendo in quell'attimo, e a ringraziare la vita di viverlo, qualunque attimo esso sia, bello o brutto, è vita. E quindi cerco, faccio veramente uno sforzo, perché non viene naturale questa roba qua, di ricordarmi che siamo nell'attimo presente. E quindi qui e ora. Qui e ora. E Pasquale aveva una grandissima capacità di fare questo. Non buttava mai via nulla. Io lo vedevo anche negli incontri, casuali che lui faceva al ristorante, per esempio. Spessissimo capitava che al nostro tavolo si aggiungessero altre persone, vicini di tavolo, cominciavano una conversazione, poi chiudevamo il ristorante con queste persone sedute vicino a noi a chiacchierare, a discutere. Lui diceva che ogni attimo va utilizzato, che ogni incontro, ecco, anche questo, la vita è l'arte dell'incontro, come diceva Vinicius de Moraes, come cantava Vinicius de Moraes nella sua Samba delle Benedizioni. La vita è arte dello incontro, e fa parte di quello che stiamo dicendo, no? Anche proprio di qui e ora. L'incontro è l'arte dell'incontro, e Pasquale aveva quest'arte, non buttava mai via nulla e nessuno, mai nessun incontro, non buttava via il suo tempo, principalmente.
Umorismo.
Ma vabbè, io ho riso alle lacrime con Pasquale tante volte. Lui aveva un umorismo partenopeo, inevitabilmente, che era di nato a Napoli, al quartiere Sanità, quindi proprio napoletano verace, e come tale aveva i tempi comici straordinari. Lui raccontava le barzellette in un modo fantastico, e spesso ovviamente io le avevo già sentite e ridevo comunque, a volte davvero. Poi, per esempio, lui faceva dei dialoghi personali con lui, e contro di me, e vi assicuro che andava avanti per delle mezz'ore. Io gli chiedevo di smetterla, perché era, lui studiava il modo di come farmi fuori, e parlava a Dio in napoletano. Beh, non oso nemmeno rifare quello che diceva, perché farei ridere dalla pena, ecco, non essendo napoletana. Ma era, quindi sì, umorismo, ma poi anche l'umorismo delle cose che ci capitavano, perché non lo so, eravamo credo una coppia davvero esilarante, quindi ci capitavano delle cose veramente strampalate, umoristiche, poi io lunga lunga, lui più piccolo di me, insomma eravamo veramente una strana coppia, noi.
Immaginazione,
io ho assistito a tante immaginazioni di Pasquale che sono poi diventati spettacoli teatrali per me o film, e quindi l'immaginazione debordante che aveva Pasquale nella vita quotidiana, ma soprattutto nel suo lavoro. Pensate che l'ultimo film non mai distribuito, purtroppo, L'altro Adamo, immaginava un futuro prossimo, era un film scritto, il soggetto del film Pasquale l'aveva scritto nel 74, l'ha realizzato nel 2014, è stato il suo ultimo film, tra l'altro per chi vuole lo può trovare nella library di Rai Play, perché era stato coprodotto dalla Rai, ed è stato anche mandato in onda qualche ora improbabile di notte di recente, qualche settimana fa, e immaginava un futuro prossimo e immaginava soprattutto il rapporto fra l'uomo e il computer, e immaginava la virtualità e la realtà della vita. Il protagonista chiede al computer di inventargli una storia d'amore che poi finirà, come spero vedrete, per chi vorrà cercare il film L'altro Adamo, e con una preveggenza straordinaria, Luca, perché nel 74 immaginare l'interfaccia tra l'uomo e il computer, questo computer che il protagonista ha in casa si chiama Ulisse, e l'interfaccia del computer è una mano. Indovinate di chi era la mano del computer, senza anello, ovviamente. Ecco qua, la mia mano era il computer Ulisse che parlava con Adamo, col protagonista, e ecco, è straordinario questo immaginare che sia stato immaginato nel 74. Quindi immaginazione, vabbè, caspita, quanta ne leva.
Tenerezza.
Tenerezza. Mia lieve come l'acqua e la farina, l'altra citazione che amava Pasquale. Era un uomo tenero, tenerissimo. E quindi, sai che non mi ricordo cosa ho scritto? Cioè, adesso ho il libro qui, vado a rileggermi cosa ho scritto su tenerezza. Mi puoi aiutare? Se allora Hai in mente un aneddoto... Allora, o qualcosa del genere, dunque, ti come tenerezza, ma non lo trovo, umorismo, solitudine,
immaginazione, tenerezza,
Luca, non lo trovo, ho un attimo di vuoto, non mi ricordo cosa ho scritto.
Un attimo.
Come immaginazione, prima di immaginazione. Eccolo qua, prima di immaginazione abbiamo umorismo, quindi dopo immaginazione, ti come tenerezza. Allora,
129. Allora,
ecco, infatti, vedi che comincio difficile associare Pasquale a ti come tenerezza. Ecco perché poi non mi ricordo cosa ho scritto, perché credo di avere faticato a scrivere questo capitolo. Era certamente un aspetto nascosto di Pasquale che non amava mostrare a chiunque. Ecco, no, la tenerezza, sì, certo, quando scoprì la sua tenerezza nel chiedermi se facevamo un figlio insieme. Le espressioni di Pasquale le associo alla tenerezza, e racconto qui l'episodio di noi andavamo spessissimo per il fine settimana a Napoli, al nostro hotel Excelsior che si affacciava sul golfo, e lui mi chiese improvvisamente, stavamo prendendo un aperitivo in terrazza, mi chiese se io potessi ancora avere figli, e gli risposi di sì, e allora lui mi disse: perché non ne facciamo uno? E poi questo figlio non arrivò mai. Mi ricordo che volevamo chiamarlo Federico, e la tenerezza l'associo a quel momento, ma l'associo anche al suo rapporto con i giovani e con i bambini. Con i bambini, sì. Incredibilmente, lui aveva un rapporto con i bambini che trattava da piccoli uomini, non da bambini. Quindi io non ho mai sentito Pasquale rivolgersi a un bambino con la falsa tenerezza dei mini, ma con una voce suadente, una tenerezza vera, quella con la T maiuscola, che faceva sì che i bambini piccoli smettessero di piangere, non perché terrorizzati, ma perché, come dire, ammansiti, e soprattutto che i giovani, i giovanissimi, si affezionassero e si legassero molto a Pasquale per il suo desiderio di comunicare, di insegnare. E a questo proposito racconto in questo capitolo l'incontro con un giovanissimo ragazzo, Federico, per caso, per combinazione, che abita qua vicino in paese, vicino a noi, a Castelnuovo di Porto, che mi chiese timidamente se poteva conoscere Pasquale, perché lui vorrebbe fare il regista, e così organizzammo un incontro, lo portammo a pranzo, e ecco, io lì assistevo in questi incontri con Federico, che poi è diventato un'abitudine di casa nostra, e Pasquale gli faceva vedere i film, ne discutevano, gli dava i compiti, eccetera. Io lo vedevo veramente esprimere tanta tenerezza. Quindi, diciamo, non è immediata, ovviamente, l'associazione di scrittieri con la tenerezza. Io stessa ho dovuto andare a cercare cosa avessi scritto, ma è così, effettivamente.
Ira.
Vabbè. Questo invece è facilissimo, ragazzi, questo è facilissimo da associare a Pasquale, perché però, come dice qualcuno che ho citato all'inizio del capitolo, un uomo buono, Seneca, credo, un uomo buono non rimane arrabbiato a lungo, cioè queste esplosioni di ira che passano in fretta sono sintomo di un uomo buono. Lui sicuramente era un uomo libero e iroso quando si arrabbiava. Erano leggendarie le sue scenate di ira, non parliamo sul set. Pensate che sul set dell'ultimo film, dove ho attivamente partecipato, al di là di fare la mano di Ulisse, il computer, ma anche insomma, assistendolo, stando con lui e intervenendo in qualche modo quasi come un suo assistente alla regia. Io arrivavo prima di lui sul set la mattina, peraltro abbiamo girato in questa location bellissima qui a Castelnuovo di Porto, alla Rocca, perché il film è stato tutto girato in blue screen, quindi tutto all'interno, e la Rocca è vicino a casa nostra, per cui io arrivavo prima di lui la mattina e cercavo, insieme all'aiuto regista vero Antonio Mastellone e a tutta la troupe, di fargli trovare tutto perfettamente a posto. E si rideva, si scherzava, buongiorno, si prendeva il caffè, la sigaretta, eccetera. Improvvisamente sentivo gli e lì capivo che Pasquale stava salendo le scale per arrivare sul set, perché silenzio di tomba. E a quel punto cominciavano le segnalazioni, persino per chiedere l'ora, così, no, facendo, mimando con la bocca e col dito sul polso. Che ore sono? Ecco, questa era l'atmosfera sul set, veramente molto, molto, molto disciplinata, perché lui si arrabbiava molto, sì, si arrabbiava molto. E guarda, Pasquale era eccessivo nella generosità, eccessivo nell'ira, eccessivo nel suo esternare amore, eccessivo nel suo esternare odio, eccessivo nelle sue idee. Era un uomo extraordinario. Non ci sono dubbi, e comunque voglio dire, litigavamo, mazza, facciamo certe litigate che poi insomma io una volta mi sono arrabbiata davvero tanto e me ne sono andata di casa per un mese. Ho portato via tutto quello che potevo portare via di mio e insomma, mi sono rifugiata alla mia casetta di Testaccio, che è un quartiere di Roma, casa che poi ho venduto per trasferirmi definitivamente qui a Castelnuovo e poi il nostro matrimonio, eccetera. Bene, avevo ancora la casetta di Testaccio, mi sono rifugiata lì per un mese, rifiutandomi di rispondergli al telefono, di fare qualsiasi, di avere più qualsiasi contatto con lui, assolutamente deciso che l'avrei lasciato, che era finita. Peccato, una grande, meravigliosa storia d'amore, ma è proprio finita. Facevo una capoccia tanta agli amici, alle amiche, no, 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 perché non ha rispettato il mio lavoro. Non gli era piaciuto uno spettacolo che io avevo fatto, importantissimo, tra l'altro, un'opera musicale, con libretto e regia del caro, 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 caro anche per Pasquale, amico Giorgio Albertazzi, la musica di Liberovici. Prodotto dal Teatro dell'Opera di Piacenza, dove io cantavo col microfonino alla Michael Jackson, circondata da cantanti d'opera, quindi una commistione musicale un po' azzardata, come Liberovici, tipico di Andrea, no? E insomma, Pasquale alla prima non amò per nulla lo spettacolo, queste commistioni, lui era molto classico nei suoi gusti musicali, insomma, io mi arrabbiai davvero tanto perché avevo così faticato per realizzare questa idea, mettere insieme Giorgio, il Teatro Albertazzi, il Teatro dell'Opera, Liberovici, tutta questa macchina importantissima che avevo davvero, anche lì era stata una mia idea realizzata, e quindi l'avevo accusato di avermi mancato di rispetto, ma non tanto a me quanto al mio lavoro, cosa gravissima e imperdonabile, quindi per un mese l'ho lasciato definitivamente. Lui aveva tentato degli approcci così, ma io chiaramente non gli rispondevo al telefono, però, stranamente, gira, 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 accertandomi che lui non ci fosse. Continuavo a frequentare i posti nostri soliti, in particolare un ristorante vicino a Piazza del Popolo, il Santana, di due carissimi amici, Roberto e Luigi, che mi hanno sopportata per un mese. Qua, io ci andavo accertandomi che Pasquale non ci fosse, mi sedevo al nostro tavolino, guarda un po', che caso, e anche lì no, perché non poteva fare una cosa di questo genere perché no, 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 è proprio finita. Insomma, un giorno ero seduta e avevo di fronte a me uno dei due fratelli, Roberto, quel giorno, e lo vedevo impalato che mi ascoltava. Io avevo appena finito di dire: certo, mi farebbe piacere un giorno incontrarlo, magari per parlare, chiarire perché è finita questa nostra meravigliosa storia d'amore. E vedevo che Roberto stava in piedi, con gli occhi sgranati, ogni tanto guardava verso la sua destra e non sapeva che cosa fare. E gli dicevo: ma devo proprio avergli rotto le palle, perché guarda, non reagisce nemmeno più a quello che gli dico. Improvvisamente lo faceva perché stava arrivando a grandi passi Pasquale, che entra nella sala. Si siede vicino a me, Roberto scompare in una frazione di secondo, non c'era più, e Pasquale mi guarda e mi dice: la vacanza è finita, tu torni a casa. E io: sì. Ecco. E in quel mese aveva scritto questa poesia, appunto, Nubi ex vita, che poi è diventata una canzone e che poi ha dato il titolo al mio libro. Ecco qua, Quadratura del cerchio.
Essere.
Essere comprende tutto il libro. Essere comprende tutto il libro, comprende l'ira, comprende qui ed ora, comprende la spiritualità, comprendere l'essere se stessi. Quello che ho imparato da lui, quanto ci guadagniamo a sapere che possiamo emergere per quello che siamo, per la nostra vera, pura, profonda essenza. e quindi essere Pasquale Squitieri, essere Luca Valerio, essere Ottavio Fusco Squitieri, come mi piace ormai chiamarmi.
Rappresentare,
beh, in questo capitolo racconto delle rappresentazioni che ci siamo trovati a fare anche insieme. All'inizio del capitolo mi intorcino un po' in un ragionamento, secondo me molto profondo, ma forse poco comprensibile, dove secondo me la rappresentazione di noi stessi è la nostra vera essenza, perché noi siamo quello che rappresentiamo, noi siamo quello che rappresentiamo agli altri. Il nostro modo di vestire, per esempio, è linguaggio. È il linguaggio col quale noi ci raccontiamo agli altri. Quindi inizio il capitolo con delle riflessioni esistenziali e lo continuo con il racconto delle vere e proprie rappresentazioni che abbiamo creato insieme, Pasquale e Primis Pasquale, scrivendole, che in particolare Piazzale Loreto, dove io interpretavo una Edda Ciano avanti negli anni, vicino alla morte, che rievoca i fatti di Piazzale Loreto, ai quali lei non assistette, li ha presi dalla radio, e Pasquale invece immagina nel corso della pièce una Edda Ciano che in un flashback torna giovane e arringa e ci parla alla folla che stava intorno al cadavere di suo padre. E anche lì, spettacolo provocatorio, ma pensa all'intelligenza. Abbiamo debuttato al Festival Teatrale di Benevento, era diretto da Ruggero Cappuccio, che ebbe l'intelligenza davvero di prendere questo spettacolo, che fece molto scalpore, fece molto parlare, ma secondo me è uno dei più bei monologhi, quello al centro dello spettacolo. La prima e la terza parte era con Marino Masè, tra l'altro gli appassionati di cinema ricorderanno Marino Masè nei Pugni in tasca di Bellocchio, e Marino era in scena con me nella prima e nella terza parte dello spettacolo con Edda Ciano Morente, e al centro dello spettacolo invece ero da sola in un monologo che credo sia uno dei più bei monologhi che possa sognare un'attrice di interpretare. Difficilissimo, quando lo riguardo a volte dico come ho fatto, ma insomma, bello. Quindi rappresentare, poi abbiamo fatto Lettera al padre di Kafka, e poi la rappresentazione di noi stessi l'uno con l'altra, e quindi il nostro scambiarci le nostre essenze.
E infine, infinito.
Infinito, ecco, volutamente ho proprio scelto una forma di scrittura completamente diversa da tutto il libro, è quasi come un rewind del libro a flash. E inframmezzati dai flash di un sogno, dopo la scomparsa di Pasquale, l'ho sognato una volta in un modo molto particolare. Come spesso dicevamo con Battiato, ci sono dei sogni che non sono sogni, sono trasposizioni in un'altra dimensione. Io sono certissima di aver incontrato Pasquale in una dimensione parallela in quel sogno. E quindi inframmezzo il capitolo I come infinito con dei flash di questo sogno, che combinazione aveva dentro di sé anche dei flash di luce veri e propri, delle fiammate di luce blu, azzurra, verde. E questo capitolo è inframmezzato da questi flash di immagine e da libere associazioni, prendendo spunto da un capitolo dopo l'altro, senza virgole, senza maiuscole, quasi come un velocissimo rewind del quello che
un po' joyciano, un po' joyciano.
Sì, certamente, beh. Non si inventa mai niente, c'è chi copia bene, c'è chi copia male.
Sì, assolutamente. Senti, tanto ti ringrazio per questa tua ampia illustrazione del libro. Che
grazie Luca, bellissimo. Grazie a te davvero.
Ma ti chiedo, ora ti metto in primo piano e, e ti chiedo una cosa. Come spiegheresti una produzione come la nostra, Allora di Amadeus, a uno sconosciuto?
Allora di Amadeus è l'iniziativa di una passione profonda, la concretizzazione di una passione. E vale la pena seguirle, le passioni. Anche se sono se la diffusione è piccola, ma cresce, perché la passione è contagiosa, ricordiamoci, occupiamoci del contagio anche della passione, e non solo del contagio del Covid, per favore. Evviva Allora di Amadeus.
Grazie Ottavia, sei stata gentilissima.
Senti, grazie a voi.
Noi ci vediamo presto.
Sì, ci vediamo presto, mi sa tanto, a Genova, a Palazzo Ducale. Sì, sì.
Ok.
A presto.
Buonasera, buongiorno. Avete ascoltato un podcast di Allora di Amadeus. Alla prossima occasione.